Ecco carissimi, siamo qui in questa festa del battesimo di Gesù, è la festa che conclude il tempo natalizio, anche se il battesimo, Gesù è adulto, passiamo da Gesù bambino a Gesù a 30 anni quando si fa battezzare, e abbiamo un Vangelo secondo Luca, quest'anno abbiamo l'anno di Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come di colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Allora, carissimi, oggi è il giorno di fare un pellegrinaggio. Oggi vi invito a un pellegrinaggio. Indovinate dove andiamo? Andiamo al Giordano, andiamo a vedere questa meraviglia. Andiamo a vedere due meraviglie, cioè piuttosto una a sentirla. Ma sapete che in questa occasione, rarissima, accade una rarissima cosa: si ode la voce del Padre. Due volte si è udita la voce del Padre nei Vangeli, alla trasfigurazione e al battesimo. Prima meraviglia. E la seconda meraviglia, come dice la liturgia bizantina, i bizantini sono molto mistici, no? E dice: corriamo pure noi, quindi facciamo un pellegrinaggio correndo, non solo camminando. Corriamo pure noi a vedere il Battista che battezza quella testa immacolata, non fatta da mani d'uomo. Ma pensate, il Battista ha davanti a sé quella testa immacolata che infatti non vuole battezzare perché non è degno, non si sente degno. E dall'altra parte abbiamo questa testa immacolata che si mette in fila con i peccatori, fa la fila, fa la coda. E prima di tutto mi colpisce un po' questo ruolo di Giovanni Battista. Allora, Giovanni Battista ha ricevuto una definizione da Gesù strabiliante, strepitosa, ma è una cosa che a rifletterci è veramente enorme. L'aveva definito Giovanni Battista il più grande tra i nati di donna. Ora, tutti siamo nati da donna, ma prima del Battista, tra i nati da donna c'erano dei grandissimi: Mosè, per esempio, Abramo, Elia. Questi hanno fatto dei miracoli. Elia ha risuscitato il figlio della vedova di Sarepta, Mosè ha diviso le acque del Mar Rosso, Abramo è diventato un padre di una moltitudine, poi non so, ne avremo altri. Giosuè, lui non le acque del Mar Rosso ma le acque del Giordano, ha fatto il miracolo sulle acque del Giordano. Eppure il Signore definisce il più grande tra i nati da donna Giovanni Battista, che non ha fatto nessun miracolo e non è vissuto neanche tanto. E poi c'è quella frase misteriosa che in quell'occasione Gesù dice: ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Quindi lui è più grande anche di Mosè, di Abramo, di Elia, di Giosuè, di tutti i grandi dell'Antico Testamento. Perché Giovanni Battista, ve l'ho già detto, vi ripropongo la domanda: Giovanni Battista è un profeta del Nuovo, dell'Antico Testamento? È dell'Antico Testamento, perché è morto prima che morisse Gesù. È ancora sotto il regime dei cieli chiusi. I cieli si sono aperti quando Gesù, dopo il sacrificio in croce, è salito, dopo la risurrezione, è salito e ha riaperto i cieli. Quindi si potrebbe intendere trainati di donna, trainati di donna non c'è nessun più grande, quindi tutti nell'Antico Testamento erano sotto questa legge. Nel Nuovo c'è la nuova nascita di Spirito Santo. Battista non aveva questa nuova nascita, perché chiaramente il battesimo che amministrava Giovanni Battista non era un battesimo sacramento, era un rito di penitenza per la purificazione dei peccati. E quindi abbiamo questo elogio che ha fatto Gesù del Battista, ma che non ha fatto di nessun altro, e dall'altra parte abbiamo ognuno di noi che è nato sotto il regime dei cieli aperti, può essere anche più grande, perché c'è la grazia, che adesso abbiamo la grazia di Dio che trasforma, che in un batter d'occhio ci può trasformare. Allora, una cosa che mi ha colpito in questo Vangelo è questa: mentre tutto il popolo, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Mentre tutto il popolo, venne una voce dal cielo. Ma io mi sono chiesta, ma allora questa volta questa voce dal cielo l'ha sentita tutto il popolo? Altre volte era l'evangelista o il Battista che diceva: ho visto scendere su di lui. Ma qui ha visto scendere su di lui, lo dice di se stesso. Ma questa voce che viene dal cielo sembra proprio che l'abbia sentita tutto il popolo, l'avrà sentita come un tuono, come non lo so sotto che forma. Ma deve essere stata una teofania, una manifestazione pubblica del Signore. E pensate che questa voce, che non so sotto quale forma si sia presentata, però questa voce si è sentita solo due volte. Si è sentita al battesimo e alla trasfigurazione. La voce della manifestazione del Padre si è sentita solo due volte. Cosa vede Giovanni? Giovanni dice: ho visto lo Spirito scendere sotto forma di colomba. Ed è allora che riconosce Gesù il Messia. Qui c'è un fatto su cui meditare, perché Giovanni Battista dice, in un passaggio dice: io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Quindi ci si può fare la domanda: ma quando il Battista riconobbe Gesù? Il Cristo probabilmente doveva rimanere sconosciuto, anche Giovanni Battista, fino a quando un fatto straordinario non lo avesse rivelato. È vero che aveva trasalito nel grembo di sua madre, eccetera, eccetera, però qui c'è proprio questa affermazione del Battista: io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare? Ma chi? Questo soggetto chi è? Ma Dio l'ha inviato a battezzare. Ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Ma mi colpisce veramente questo chi mi ha inviato. E lo dice al singolare. Dunque, chi è che l'ha inviato se non Dio stesso, che lo avvisa in anticipo che vedrà scendere lo Spirito? Colui sul quale vedrai, ecco, qui lo dice al singolare. Vedrai, quindi fu solo Giovanni a vederlo. Infatti poi aggiunge: e io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio, ed è colui che battezza in Spirito Santo. Allora adesso vorrei tornare sull'argomento, perché è proprio l'argomento del Vangelo di oggi, no? Un po' questa differenza tra battesimo in acqua e battesimo in Spirito Santo e fuoco. Allora, prima di tutto bisogna precisare che il battesimo di Giovanni Battista non era un battesimo sacramento, era un rito di penitenza in cui andavano a farsi purificare dai peccati, e poi non è che glieli togliessi i peccati li toglie il sacramento, no? Ma invece il battesimo che abbiamo ricevuto noi, il battesimo sacramento, che allora riceviamo già lo Spirito Santo, per fare un po' la distinzione tra il battesimo in acqua e il battesimo in Spirito Santo, potremmo dire questo: che il battesimo in acqua è come una sorgente di acqua viva, quest'acqua viva è lo Spirito Santo, che viene versata su di noi, ci rende figli di Dio e zampilla dentro di noi. Ma il battesimo in Spirito Santo e fuoco è qualcosa di travolgente, è una forza travolgente che irrompe su di noi e ci colma dei suoi doni. È quello che è successo a Pentecoste, agli apostoli riuniti nel cenacolo con Maria: lo Spirito è sceso sotto forma di fuoco e tutti sono stati riempiti di una forza travolgente per testimoniare. Credete che oggi non sia più possibile? Ma è possibile, sì. Abbiamo fior fior di testimoni che hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo e fuoco, il rinnovamento nello Spirito, è questo movimento che appunto ha, diciamo così, ha ritrovato questa verità del battesimo in Spirito Santo e fuoco, o effusione dello Spirito, come volete, e abbiamo dei fior fior di testimoni che l'hanno sperimentato. Vi avevo già accennato a uno celeberrimo, ma ve ne accenno di nuovo perché è l'argomento di oggi, uno celeberrimo che ha ricevuto questo battesimo in Spirito Santo e fuoco. Chi è? Chi sarà mai? È padre Raniero, canta la messa. Allora è bello sentire la sua testimonianza. Lui dice che insegnava all'università cattolica, era addirittura direttore di un dipartimento di quella università, e dice: insegnavo cristologia e non avevo incontrato Cristo. Cioè, l'avrà incontrato come la maggior parte di noi, perché comunque si era fatto prete, era entrato nei cappuccini, quindi incontrato l'aveva incontrato, ma senza questa consapevolezza che lui è vivo nella nostra vita. C'è nelle nostre vite, ma non abbiamo un rapporto vitale con lui. Andiamo a messa la domenica e poi il resto della settimana viviamo per i fatti nostri. Cioè, allora il padre Raniero dice che a un certo punto degli esponenti del movimento carismatico, alcuni hanno chiesto di pregare su di lui, e lui si è anche un po' scocciato di chiedere lo Spirito Santo, no? Dice: ma io sono battezzato, sono prete, sono cappuccino, ma che cosa mi potranno dare questi che sono laici oltretutto? E poi ha accettato che pregassero e ha fatto l'esperienza della nuova nascita, del battesimo dello Spirito Santo, e si manifesta così in genere: ti convince di peccato, tu senti, vedi i tuoi peccati, ma non fai quel discorso solito: ma sì, sono peccatore, ma lo siamo tutti, ma cosa vuoi che sia? No, la convinzione di peccato che tu dà lo Spirito Santo è che tu piangi i tuoi peccati e non li vuoi più fare, non dici: ma sì, ma cosa vuoi che sia? Ma no, è proprio una conversione, eh? E poi padre Raniero dice che chiese al Signore, allora era ancora professore all'università, chiese al Signore la grazia di non morire come professore di università, di non finire la sua vita come professore di università, ma decise lui di abbandonare la cattedra e si dedicò totalmente alla predicazione, e divenne quel testimone. Si sente quando qualcuno ha l'unzione dello Spirito, si sente, Ecco, io sento, quando padre Ranieri canta la messa, sento che ha l'unzione dello spirito. Si capisce quando uno, non so come dire, ti parla magari un bel discorso, ma è una teoria, non è qualcosa di vissuto, qualcosa che ti arriva alla testa e poi rimbalza via, mentre se invece qualcosa di vissuto, entra nel cuore, ti rimane, eh. E quindi il battesimo in Spirito Santo e fuoco è un dono che dobbiamo chiedere, un dono straordinario, e non è che per salvarci abbia bisogno di quello, ma il battesimo sacramento ci salva, altro che, ma è una grazia, straordinaria, una grazia che ci fa vivere con lo Spirito Santo, ci fa vivere di Spirito Santo e ci fa diventare fuoco, eh? Abbiamo bisogno di diventare fuoco, sempre piuttosto cenere, eh? Oppure fuocherello sotto la cenere. Eh? Quindi primo elemento di questo Vangelo, il battesimo in Spirito Santo e fuoco. C'è un secondo elemento. In questo Vangelo abbiamo soprattutto la visione dei cieli aperti e la manifestazione della Santissima Trinità. Dice appunto il Battista: e vidi aprirsi i cieli, chissà cosa avrà visto, e lo Spirito discendere su di lui come una colomba, e si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. È una testimonianza preziosa questa di Giovanni Battista, perché afferma di aver visto lui stesso questo spirito. Ho visto lo spirito scendere come una colomba, ed è allora che riconosci in Gesù il Messia. Prima non lo conoscevo, c'è proprio scritto: io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Quindi, oltre che i cieli aperti e la manifestazione della Santissima Trinità, abbiamo la manifestazione dello Spirito Santo. Una delle prime manifestazioni dello Spirito Santo, ce lo dice anche la seconda lettura, è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, è una delle prime manifestazioni della Trinità, perché nell'Antico Testamento non è rivelata la Santissima Trinità, c'è solo qualche indizio. Questa è la prima manifestazione della Trinità in Luca, e possiamo vedere un po' cosa significa per Gesù questo battesimo. Questo battesimo ufficializza la sua missione e la sua identità. Dopo andrà a predicare, inizierà la sua predicazione. Avevo sentito uno che diceva: potremmo paragonare, parlare in questo Vangelo, potremmo parlare di pianeta e di stelle. Ah, questo mi ha fatto aguzzare le orecchie, perché è un discorso che mi piace. Dunque, quali sarebbero i pianeti e le stelle in questo Vangelo? Il pianeta sarebbe Giovanni Battista e la stella è Gesù. Sapete qual è la differenza tra le stelle e i pianeti? Le stelle brillano di luce propria e i pianeti brillano di luce riflessa. Ecco, il Battista non aveva nessuna luce propria, ma brillava di luce riflessa. Ed è quello che dobbiamo fare noi. Non siamo stelle, ma siamo pianeti, e se siamo totalmente illuminati possiamo illuminare tutto attorno, possiamo brillare anche noi. Quindi questo battesimo in Spirito Santo inizia, ti dà questa nuova nascita, come diceva Gesù a Nicodemo. Bisogna nascere di nuovo, e questo non capiva, ma si può rientrare nel seno di... No, non si può, non si tratta di rientrare nel seno di sua madre, ma si tratta di sentire in noi che vive il Signore, vivere di Lui, non vivere più di noi, non vivere più terra a terra, non facendo riferimento a Lui, arrangiandoci a modo nostro. Sentivo qualcuno che diceva, e credo che sia plausibile un'interpretazione del peccato originale. Ma perché Adamo ed Eva hanno peccato? Ma passeggiavano con Dio, ascoltavano la voce di Dio, ma perché sono andati ad ascoltare la voce del nemico? E una risposta potrebbe essere questa, ed è quello che capita a tutti noi. Adamo ed Eva non hanno ringraziato il Signore di tutti i doni che aveva loro fatto, della sua presenza, della vita, allora noi ringraziamo il Signore, ma per ogni cosa dobbiamo ringraziare. Il ringraziamento ci abilita a ricevere nuove grazie, ma quando diamo tutto per scontato, rimaniamo proprio terra a terra, anzi rischiamo di cadere, non solo rimanere terra a terra, ma di precipitare anche un po' sotto. E l'altro motivo per cui Adamo sarebbe caduto, e Eva sarebbero caduti, è che non avevano questo rapporto vitale, non hanno chiesto consiglio a Dio. Allora l'altro gli soffia, loro avrebbero dovuto dire: come dobbiamo fare noi? Signore, cosa devo fare? Cos'è questa voce? Sei tu o non sei tu? Come dicono i padri del deserto, interrogate i vostri pensieri. Sei dei nostri o no? Si riveleranno, ma dovete interrogarli, non prendere tutto quello che vi passa per la testa come se venga da Dio. I pensieri hanno tre sorgenti, possono venire dalla nostra psicologia, da Dio o dal maligno. Attenti, è come qui in questo caso, Adamo e Eva che hanno peccato. E sempre questa interpretazione dice una cosa commovente, diceva, allora Dio ha formato. Quindi Adamo non è nato, è stato creato, è stato formato già adulto, non è nato bambino. E si può immaginare che è bella questa interpretazione, si può immaginare che Dio l'ha formato dalla terra, no? Ora, per formarlo dalla terra, se si prende della terra, cosa bisogna fare? Bisogna inginocchiarsi. Possiamo immaginare che Dio si sia inginocchiato, abbia formato dalla terra questo uomo e una volta formato, come ha aperto gli occhi, cosa ha visto Adamo? Cosa ha visto Adamo? Ha visto il volto di Dio. Ecco perché noi quando apriamo gli occhi alla luce, quando veniamo alla luce, piangiamo. Perché abbiamo perso la presenza, non vediamo più il volto di Dio. Nasciamo in Adamo e poi ci vuole tutta una vita per rinascere in Cristo. Colpisce vedere che se c'è una cosa che non si ha bisogno di insegnare ai bambini, che cos'è? È il male, già da piccoli, la piccola bugia, è mio, e ce l'hanno già di istintivo. Non è innato il bene, è piuttosto innato il male. Ed è questo che fa sì che dobbiamo combattere per far rinascere la nostra immagine in Cristo. Abbiamo l'immagine di Adamo impressa, non abbiamo quella di Cristo. E quindi chiediamo questa grazia al Signore di in quest'anno di saper ringraziare, e se dobbiamo prendere una decisione, chiedere a lui: Signore, cosa devo fare? Non partire così alla cieca, perché poi facciamo anche dei ruzzoloni, ci rompiamo il naso e poi diciamo: ah, se potessi tornare indietro. No, è prima di partire che devi. Indietro non tornerai. Il pasticcio fatto rimarrà pasticcio fatto. Ecco, allora. L'altra cosa che mi suscita come pensiero questo Vangelo è il Battista ha visto lo Spirito Santo, ha visto Gesù venire verso di lui e non voleva battezzarlo perché non era degno, eccetera, eccetera. Ma Gesù viene anche verso di noi. Ah, c'è una lettura del profeta Geremia, Geremia 33, che dice: invocami e io ti risponderò e ti rivelerò cose grandi, impenetrabili, rimarginerò le tue piaghe, guarirò le tue ferite, perdonerò i tuoi peccati, e sarà mia gioia farlo. È bellissima questa lettura. E proprio già nell'Antico Testamento si parla molto di guarigione, di risanare le ferite. Leggevo l'altro giorno, ma non so più dove, del popolo di Israele che usciva dal deserto, che camminava nel deserto, e c'era scritto: e tra loro non c'era alcun infermo, c'era la mano di Dio benedicente, non c'era nessun infermo. E io mi sono resa conto di una cosa, leggendo questa pagina di Geremia, a cui il Signore dice: invocami e io ti risponderò e ti farò vedere cose grandi ed impenetrabili, mai conosciute. Oh, ma noi le vogliamo le cose grandi, noi vogliamo il mio piccolo cantuccio, essere lasciati in pace, e avere un po' di salute, è tutto lì. Non aspiriamo mica a cose grandi. Il Signore vorrebbe darcele, ma siamo noi che non le vogliamo. Quindi dobbiamo cambiare volontà. Se vogliamo poco, dobbiamo volere molto. Allora vedremo molto, ma abbiamo in base di quel che vogliamo. E quindi in questo Vangelo che vediamo che Gesù va verso Giovanni Battista, Gesù viene anche verso di noi e ci dice: invocami e io ti risponderò e ti farò vedere cose grandi. E la preghiera è proprio questo incontrarlo nel nostro quotidiano. E non solo, è anche lasciarsi vedere da lui, è essere visti da lui. Guardate che se per anni e anni ci trasciniamo dietro sempre gli stessi difetti, sempre la stessa zavorra, eccetera, eccetera, è che non ci mettiamo con sincerità davanti a lui col nostro male. Cerchiamo di andare a lui con qualche maschera per presentarci un po' più presentabili. Ma no, così non cambiamo mai. Dobbiamo fare come questi lebbrosi. Stamattina mi era venuta questa immagine. E sapevano di essere immondi, immondo, immondo. È così che bisogna andare verso di lui. Signore, sono immondo. Allora ne usciamo mondati, ma finché non ci lasciamo vedere da lui nella nostra verità, anche quella più brutta, quella che noi non vogliamo ammettere, non cambieremo mai. Ma se siamo visti da lui, allora cambiamo. E questa è la grande grazia da chiedere, non avere visioni e apparizioni, ma essere visti da lui. Le visioni e apparizioni possono lasciarci tale e quale, perché i contemporanei di Gesù l'hanno ben visto, eh? L'hanno visto e come? E lo hanno visto mentre guariva i malati, risuscitava i morti. E poi cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Ma ce n'è uno nel Vangelo che è stato visto da lui fino in fondo ed è cambiato istantaneamente. Chi è? È il buon ladrone. Ha incontrato il suo sguardo ed ha accettato di essere visto così com'era ladrone. E allora non lo è più stato, di colpo. È stato candidato al paradiso subito, quel giorno. È cambiato dentro, lo ha riconosciuto. Ecco, la preghiera è questo. Un test per sapere se abbiamo veramente incontrato il Signore nella preghiera è come ne usciamo. Non ne usciamo interi, ma a pezzi. Vediamo tutto ciò che non va, che è da cambiare. Ecco, questo è il battesimo Spirito Santo, la convinzione di peccato. Se lo Spirito Santo ci illumina veramente, e usciamo dalla preghiera coi gemiti inesprimibili, perché vediamo quello che non va. così come il raggio di sole quando illumina il vetro ne fa risalire le macchie, ne fa risaltare le macchie che non vedevamo quando erano nell'ombra. Così la preghiera ci mostra le cose storte, le radici da purificare che prima non vedevamo, e allora ci lasciamo purificare, diciamo: Signore, eccomi, mi getto nella fornace del tuo cuore, getto tutte questa roba da bruciare, da purificare nella fornace del tuo cuore, e allora inizia veramente la conversione. Ecco, questo è lo Spirito Santo che lo fa. Anche questo può essere battesimo in Spirito Santo e fuoco, il fuoco che purifica la nostra anima come l'oro nel crogiolo e la rende di nuovo quel puro cristallo in cui Dio può riflettersi. Quindi chiediamo questa grazia di ricevere il battesimo in Spirito Santo e fuoco, carissimi, e così avremo anche. Saremo anche liberati da tante paure. Le paure ci inchiodano, le paure sono segno che non abbiamo tanto Spirito Santo, vediamo solo la preoccupazione ci fa vedere il problema, la fede ci fa vedere il Signore. Allora, devo concludere, quindi passo alla vitamina spirituale. La vitamina spirituale ve la do da Sant'Anselmo d'Aosta. Allora, Sant'Anselmo d'Aosta aveva tutto teorizzato, una prova dell'esistenza di Dio, che è piuttosto filosofica, ma credo di avervela già spiegata, comunque la prova ontologica dell'esistenza di Dio. Ma il pensiero che ho tratto è questo. Lui dice: Dio è colui di cui non si può pensare il più grande. Quindi, di uno che non puoi pensare il più grande, non puoi negargli l'esistenza, che è la prima perfezione, quindi esiste, è questo. Ma a Natale cosa abbiamo visto? A Natale abbiamo contemplato il più grande che si è fatto il più piccolo. Ecco quali sono le preferenze di Dio. I piccoli, lui si fa piccolo per dirci quali sono le sue preferenze. Allora andiamo come bambini davanti al nostro padre e diciamogli tutte le marachelle, tutte le macchie che abbiamo sui vestiti, insomma, e lui, come un buon padre, ci rimetterà in sesto. Ecco, carissimi, allora vi auguro una buona festa del battesimo di Gesù. Se avete qualche domanda o chiarimento, il numero è 338 75 53 847, e una buona domenica a tutti da Vilma.